Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Eccoci qui, si alza il sipario su Palla in tribuna su questo venerdì che precede Lazio Parma, che precede la sfida di domani del Saturday Night dell'Olimpico, che verrà a ritornare in campo i gialloblu, ma ora rimaniamo in campo nazionale non solo per quella che è stata la giornata di ieri, ma anche per gli ultimi sviluppi sugli azzurri. Gattuso lascia la nazionale, risolve quindi il contratto con la federazione, e questa ormai è una notizia ufficiale, ce l'aspettavamo, ne parleremo tanto durante questa puntata, perché insomma la scelta di lasciare la nazionale probabilmente il mister ex calciatore del Milan la voleva prendere anche alla fine dei 90 minuti contro la Bosnia, questo bisogna dirlo. Poi e insieme a lui Gianluigi Buffon, che nelle parole rilasciate ieri dopo le dimissioni l'ha anche fatto intendere da un certo punto di vista, le leggeremo le parole. Rimane caldo quindi tutto il tema azzurro, così come fanno discutere le parole di Gravina, appunto poi dalle dichiarazioni anche di quello che si candida ad essere il presidente della FCC, Rivera, che si candida se stesso, insomma con dei discorsi molto, molto chiari e diciamo anche molto onesti sul panorama azzurro, panorama del calcio italiano. Insomma, li leggeremo tutti insieme ai nostri ospiti. Io adesso vi faccio un breve preambolo generico. Nella giornata di ieri si dimette Gabriele Gravina, che si fa sempre riconoscere per le sue dichiarazioni ultimamente. C'è grande amarezza, dice, ma anche grande serenità. Ringrazio le componenti che ancora oggi mi hanno dimostrato grande vicinanza, stima, sostegno e anche insistenza nel continuare. Ma la mia scelta era già convinta e meditata. Ecco, diciamo insistenza nel continuare. Vorremmo conoscere questi dirigenti o questi componenti che a loro volta non si sono dimessi all'interno della Lega, perché nessuno tra Lega e componenti tecniche fa un passo indietro oltre Gravina, e questo è un altro dato, è un'altra nota che bisogna sottolineare, importante, e che denota una sorta anche di immaturità in quello che è successo. Perché se Gravina dice che la sua scelta era già convinta e meditata, io nutro dei dubbi, ma io non sono nessuno. Allora mi rifaccio le parole di Gianni Rivera, che autoproclamandosi come nuovo presidente della FCC punge un po' Gravina, dice diciamo che ci ha pensato parecchio se lasciare o non lasciare il suo incarico, e pensandoci parecchio ha anche costretto in un certo senso, e questo è quello che trapela, ma sembra che sia accaduto proprio in questo modo, ha costretto un po' a temporeggiare anche Buffon e Gattuso, che a loro volta vivevano in una sorta di imbarazzo, perché due campioni di quel calibro davano la sensazione di voler lasciare dopo il fischio finale dell'ultimo rigore della mancata parata di Donnarumma, che di fatto condanna l'Italia fuori dal terzo mondiale consecutivo, che l'abbiamo detto e lo diremo anche insieme al nostro primo ospite, è uno scenario davvero apocalittico per il panorama del calcio italiano. Intanto do il bentornato a Lorenzo Del Papa da DAZN. Ciao Lore.
Ciao Teo, ciao a tutti.
Fanno discutere, Lore, queste dichiarazioni, perché le ho lette già prima. Gravina dice che è stata una scelta di cui era già convinto e una scelta meditata. Insomma, va un po' in contraddizione anche con quelle che erano state le sue dichiarazioni nel post partita contro la Bosnia, dove diceva io sono abituato alle richieste delle persone, alle richieste di dimissioni delle persone, però questo diciamo che è un po' un grande momento che accomuna tutti noi, ma non dava la sensazione di volersi dimettere, le ha tentate un po' tutte, poi dopo l'agonia mediatica forse l'ha anche condannato un po'.
Sì, cioè la sensazione che aveva dato è che quantomeno avrebbe rimandato ulteriormente, poi per fortuna ha preso atto delle sue responsabilità un po' più presto forse rispetto al previsto dei suoi piani, e di fatto adesso stanno saltando un po' tutte le teste, anche perché è notizia dell'ultima ora che anche Gattuso a breve rassegnerà le dimissioni, comunque ci sarà la risoluzione del suo contratto, quindi insomma piazza pulita.
Della Repubblica dicono che ha già lasciato, tanti sono i nomi, per il suo successore, ma insomma staremo poi a vedere, anche perché poi lì ci rifaremo anche le parole di Rivera, che si candida come futuro presidente della, della FIGC, con un discorso abbastanza eloquente, ma diciamo significativo, denso di significato. Insomma, leggerò tanto, ma ti lascio un po' analizzare quella che è stata la partita contro la Bosnia e poi un po' anche gli scenari che si presentano con le dimissioni anche di Buffon. Quindi, insomma, visto che tutti si esprimono su chi dovrebbero essere i successori, lo lascio fare anche a te.
Ma il livello di partita contro la Bosnia, se vogliamo partire da quella, secondo me la Bosnia ha meritato di vincere, cioè si è dimostrata una squadra più forte anche in 11, quindi al di là della superiorità numerica per praticamente più di un tempo. Io credo che fosse sbarcato un marziano sulla terra durante la partita senza conoscere le due squadre, avrebbe detto che la squadra con la maglia blu era quella più forte, quindi era l'Italia, e l'altra era quella più scarsa.
Sì.
Quindi è una vittoria assolutamente meritata, che non ha fatto altro che mettere in mostra, purtroppo per noi che non andiamo ai mondiali, ma col senno di poi, anche per fortuna, perché adesso siamo qui a parlare di questi problemi che probabilmente altrimenti non avremmo evidenziato, ha messo in mostra insomma tutti i problemi del calcio italiano, a partire ovviamente dai problemi della nazionale, che ovviamente sono dei problemi che poi dipendono da quanto si è arretrato il calcio italiano. Secondo me la nazionale non è una squadra scarsa, anzi è una squadra forte, come rosa, quantomeno nei singoli, perché Donnarumma è un fenomeno, perché Bastoni, che se ne dica, per me centrale molto forte, lo stesso Calafiori, Tonali, Barella, Di Marco fino a due settimane fa, prima della sosta nazionale, veniva considerato di nuovo un fenomeno, oggi di nuovo un bidone, quindi cambiato completamente il nuovo giudizio.
Come cambiano veloce le cose nel calcio.
È incredibile. Ken mi sembra stia raggiungendo una certa maturità importante. Il problema è che a me sembra una squadra completamente obsoleta, cioè fuori dal tempo.
Sì, come mentalità, come mentalità,
esatto,
anche
come
di
mentalità.
Gioco.
Perché se noi consideriamo che il calcio va in una direzione di fisicità, intensità, quelle le stiamo raggiungendo, perché abbiamo anche giocatori che giocano in Premier League, grande organizzazione, grande cura del particolare, del dettaglio, noi abbiamo allenatori tutto sommato preparati, ma va anche in una direzione di calcio coraggioso, propositivo, fantasioso, e noi in questo senso qua abbiamo delle carenze, delle pecche incredibili secondo me, anche perché poi in questo contesto di grande equilibrio, di grande preparazione di tutte le squadre, anche quelle più piccole, l'elemento che rompe questo equilibrio è la fantasia, è il talento, è la creatività, paradossalmente, e noi in quel senso lì siamo completamente sprovvisti.
Sì, lo dico intanto che non c'è Remo Gandolfi, che fra poco ci raggiungerà. Magari mi sta anche ascoltando e dopo mi sgrederà, però c'è un allenatore che in Serie A molti criticano il suo gioco, ma che parlava già di questa cosa, di questa tecnica che mancava già nel famoso episodio della lite fra lui e Adani. Parlo ovviamente di Massimiliano Allegri, che parlava di tecnica, e sono passati tanti anni, e loro dicevo giustamente scusate, se però contano solo gli schemi, allora a quel tempo, ovviamente mi rifaccio quegli anni, Higuaín non vale 100 milioni, Messi non vale 500 milioni, Cristiano Ronaldo non vale 300 milioni. Ma aveva una sua logica quel discorso, perché è un po' quello che si è perso adesso. Poi bisogna anche sviscerare quel ragionamento, però ha un suo senso.
Sì, perché ha un senso, io sono d'accordo con te, però è un discorso parziale, cioè da un lato ci deve essere il talento, però il talento deve essere inserito in un discorso di organizzazione, quindi è vero che serve il talento, ma servono anche gli schemi, perché se tu poi mi dici contro la Bosnia che schemi innovativi abbiamo avuto, non abbiamo pensato agli schemi contro la Bosnia, abbiamo giocato in trincea, tutti dietro, abbiamo pensato a non prenderlo, quindi il talento serve, però dentro il contesto, almeno secondo me, di maggiore anzi cura del dettaglio e della parte, cioè andrebbero trattati entrambi meglio, il talento e la tattica, le due cose devono andare di pari passo, non può esistere solo il talento e non può esistere solo la tattica.
Allora, c'è spazio anche per voi naturalmente, 333-9200-170, 333-9200-170. Buongiorno Matteo, il calcio italiano è completamente allo sfascio, l'andamento del calcio è l'andamento del paese. Italia completamente fallito, è una vergogna che oggi dirigenti come Gravina non si siano dimessi già anni addietro. In un paese più serio la gente si sarebbe dimessa senza se e senza ma. Faccio i complimenti poi alla Bosnia, che pur non sia fatta di fenomeni ha dato una lezione di calcio al calcio italiano, ed è come anche il Parma dovrebbe giocare con grinta e primi su ogni pallone, altro che fare solo difese per il 90% senza saper fare un contropiede e un gioco d'attacco dove tutti gli attaccanti sono penalizzati dal gioco di questo allenatore mediocre. Di Parma ne parleremo più tardi, e fra poco ci raggiungerà Remo Gandolfi, perché tu poi hai parlato di talento, di calcio. Io so che sei un grande follower della Liga, anche perché fai la telecronaca, sei la voce di tante partite della Liga per DAZN. Però rimango un attimo sul, intanto che ci raggiunge Remo, rimango un po' sulla candidatura di Rivera, che a proposito di quello che manca nell'ambiente nazionale, ha parlato di strutture, allenatori delle giovanili, possibili tecnici della nazionale, e parto da quest'ultimo tema, visto che Gattuso ormai sembra che si sia dimesso. Ci dice: un pensiero al prossimo CT, è un po' presto, devo dire, penso sia meglio cominciare ad immaginare qualcuno che il calcio lo conosca molto bene, e non è detto che i nomi che si stiano facendo adesso siano quelli che sanno che cosa vuol dire in modo totale giocare al calcio. Ecco, io ti chiedo di sviscerare questa sua frase, e in più ti aggiungo, anche perché in nazionale, l'ambiente nazionale è un ambiente in cui, essendo molto diverso da un club, è difficile imporre magari anche una mentalità di schemi, un'identità di gioco dell'allenatore vero e proprio. Quindi deve essere privilegiata in un ambiente di nazionale anche quella che è la fantasia all'estero dei giocatori. E forse in questo senso è quello che manca. E ti lascio commentare a te sul possibile prossimo allenatore della nostra nazionale.
Ma io non ho nessun nome particolare in testa. Fra quelli che sono stati fatti, che poi mi sembrano sostanzialmente sempre i soliti, perché non c'è un grande bacino di allenatori italiani da cui attingere, a me personalmente quello che intriga di più, comunque dà più sicurezze, poi non so se dobbiamo andare in questo momento qua a cercare sicurezze o dobbiamo cercare un cambiamento forte e quindi anche puntare magari su qualche punto interrogativo, quindi fare delle scelte di rottura un po' più coraggiose. A me l'allenatore che intriga di più resta Roberto Mancini, perché giudico almeno il suo percorso, quello che era stato il suo percorso con l'Italia, e soprattutto ovviamente nella prima parte era stato un percorso positivo, poi completamente vanificato dalla mancata qualificazione al mondiale, però ecco, nella prima parte mi era sembrato un bel percorso, anche proprio nel cercare di far emergere dei talenti. Ricordo Pafundi, ricordo Gnonto, anche dei ragazzi che magari non avevano spazio ai tempi in prima squadra nei club, subito direttamente lanciati in nazionale, non che fosse la soluzione ai problemi, però ecco, era uno che mi sembrava avesse individuato un problema e avesse provato a proporre una soluzione in qualche modo. Poi eravamo diventati anche una squadra con un'identità un pochino più moderna, secondo me, sì. E quindi che lasciava un po' più di spazio alla creatività, al talento, rispetto all'ultima nazionale che secondo me resta una nazionale arretrata proprio come mentalità, perché poi io non ne faccio una questione di giusto o sbagliato, cioè difendere o attaccare, però l'impressione da fuori è che, vedendo gli ultimi anni di calcio europeo internazionale, le squadre che vincono sono quelle che non hanno paura, cioè non si vince più, purtroppo, perché queste sono le nostre caratteristiche storicamente agli italiani, stando in trincea con la linea sulla linea di porta di Donnarumma sostanzialmente, ma si vince magari anche prendendo un gol in più e facendone uno in più dagli avversari. Però
allora lo chiedo anche a Remo Gandolfi, a cui do il benvenuto, scrittore opinionista. Ciao Remo, bentornato. Ti chiedo anche
ciao
a te,
Matteo, buongiorno.
Buongiorno Remo, ti chiedo, al netto delle dimissioni anche di Gattuso, stiamo parlando delle dimissioni di Gravina, di Buffon, di Gattuso, insomma quelle di Gattuso sono un po' le ultime in ordine cronologico. Quali sono i tuoi probabili sostituti? Poi so che facciamo dei grandi discorsi sulla nazionale anche insieme, ti lascerò fare anche con Lorenzo, che è un grande esperto della Liga, come ti ho accennato in privato, però insomma le prime impressioni post Gattuso quali sono per Remo Gandolfi?
Allora, intanto ti faccio veramente i complimenti a Lorenzo, perché è una preparazione enorme, una competenza che veramente mi ha impressionato, e posso sposare al 110% quello che ha detto finora, perché vi ho sentiti dall'inizio, per fortuna stavolta ce l'ho fatta, e quindi tanto, tanto di cappello. Allora, allenatore, partiamo da due cose. Uno, in Italia, se andiamo sul sicuro, cioè il metodo sicuro, non cambierebbe niente, perché i nostri allenatori di grido sono legati a un calcio che è un calcio obsoleto, un calcio antico, che non è assolutamente il calcio moderno che si vede in tutti i campionati. Sarà un piacere poter parlare anche della Liga, di come impostano le cose laggiù, di come giocano a calcio, di qual è la proposta di calcio della Liga. Sull'allenatore, allora, io ho due idee. Uno, se l'Inghilterra e il Brasile, due nazionali storiche di un'importanza enorme a calcio mondiale, hanno deciso di rivolgersi ad allenatori stranieri, Tuchel l'Inghilterra e Ancelotti il Brasile, non vedo perché noi non possiamo fare questo passo. Cos'è che ci frena? L'idea di essere ancora dei fenomeni nel calcio mondiale, di avere degli allenatori così bravi, richiesti in tutta Europa? No, 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 questo periodo è finito, semmai è cominciato. Quindi intanto prendiamo in considerazione anche questa ipotesi di qualcuno che arrivi da fuori, che faccia tabula rasa e che comincia a impostare un'idea di calcio che in Italia non riusciamo più a vedere. Sì. Questa è una. Secondo, io ho due o tre persone, ma non a livelli politici, perché non me ne intendo, non voglio parlare del Port Gravina o di tutto quanto. Io sono 50 anni ormai che seguo il calcio, io negli ultimi 25-30 anni ho stima enorme di due persone nel mondo del calcio. Uno è Silvio Baldini, e lo stiamo già vedendo con l'Under 21, e l'altro è una risorsa come Cesare Prandelli, che non ha 83 anni come Rivera, ma è una persona in gambissima, di spessore, etica, e che noi non possiamo permetterci di lasciare a riposo. Io partirei da loro. Settore giovanile, non perché è un amico, ma perché quello che ha fatto il Milan è sotto gli occhi di tutti negli anni in cui ha diretto il settore giovanile del Milan, è Filippo Galli, che ha una visione di calcio completamente nuova, moderna, rispetto ai parametri che abbiamo in Italia. Sì. Detto questo, quello che sarà, sarà. Di certo, Matteo e Lorenzo, vedere quello che abbiamo visto l'altra sera è qualcosa di francamente imbarazzante, e sembra una partita presa dagli anni 60, quando andammo a fare le barricate al Bernabeu o all'Anfield Road. Cioè, se vogliamo parlare della partita, Matteo, pensare che noi abbiamo un espulso, dobbiamo mettere per forza un terzo centrale rinunciando a giocare, abbassando la linea difensiva, tre centrali per marcare Dzeko e Demirovic.
Assurdo.
Siamo
assurdo.
Veramente messi così.
Sì, assurdo. Assurdo. È assurdo, e è stata davvero una scelta, ma anche si è parlato anche della mancata presenza di Palestra dal primo minuto, ad esempio, si è parlato tanto, perché poi l'esterno del Cagliari ha dato dimostrazione durante l'anno di essere un grande talento e soprattutto un giocatore versatile, capace di essere presente in entrambe le fasi dell'impostazione, sia offensiva che difensiva, ma insomma anche la sua presenza solo nel secondo tempo, nella seconda parte di partita, ha lasciato perplessi tante persone.
Sì, ha lasciato perplessi tanti, se mi permetti, avendo visto poi la prestazione di Palestra, che è stata molto positiva. Io avrei voluto vedere Gattuso, l'avesse messo dal primo, io l'avrei schierato subito, perché non vedo ragioni per non schierare Palestra dal punto di vista tattico e dal punto di vista proprio del rendimento in questo momento. Però avrei voluto vedere, l'avesse schierato subito, avesse giocato male, l'Italia fosse stata eliminata, quale sarebbe stata la reazione popolare. Certo. Perché poi la contraddizione clamorosa di questa cultura nostra, secondo me è arretrata, che più Esposito calcia il rigore, lo sbaglia, e io sento dire qualcuno, ma più Esposito perché ha tirato il primo rigore? Come fai a far calciare il primo rigore a più Esposito? Poi dall'altra parte nella Bosnia ci sono un 2007 e un 2006 che tirano il terzo e il quinto rigore, segnano, e noi facciamo... elogiamo la Bosnia e diciamo che dobbiamo far giocare gli italiani, però poi appena sbaglia Pio Esposito, che insomma gioca nell'Inter, ha giocato in Champions League quest'anno, ha già delle presenze nazionali, tira un rigore contro la Bosnia da attaccante, e noi dobbiamo dire ma non doveva far tirare Pio Esposito.
No.
Allora capisci che è anche un discorso di cultura, e probabilmente in Gattuso c'è un tema di paura, rispetto poi alle reazioni che sarebbero state da parte del popolo.
Sottoscrivo.
Allora, guarda, Lorenzo e Matteo, allora, noi siamo specialisti in due cose fantastiche. Il senno di poi, perché a fine partita siamo tutti Rinus Michels, Cesar Menotti, Jürgen Klopp, eccetera. Quindi io non parlo mai, perché lo odio il discorso VAR, fuori giochi, arbitri, non mi piace, e non mi piace neanche parlare dei cambi, di quello che si sarebbe potuto fare prima o dopo. Il dato di fatto è che calcisticamente, come idea, noi perdiamo un giocatore, l'istinto è togliere una punta e mettere un difensore, da tutti è stata definita la scelta più logica. Questa è la mentalità del calcio italiano, che non la cambiamo in due giorni. È questo che è radicato in noi.
Tu immagineremo... No, dimmi, vai pure.
Vai.
No, volevo dire, apro e chiudo subito una parete. Tu immagina se avessimo aggiunto un giocatore comunque un centrocampista
sì.
E non tolto un attaccante, poi perso, cosa sì, sarebbe sì, saltato sì. Fuori, no? Ma perché non ti difendi solo 1-0 con 60 minuti a giocare? Cioè, poi tutto dipende dal risultato, purtroppo, nelle analisi.
Il problema è che
io non condivido,
siamo...
però...
Noi siamo vincolati, ma tutti, dai tifosi del Parma, dove potrei fare tanti esempi, dove è sollevazione di scudi per la partita brutta con la Cremonese, non si può vedere giocare così, abbiamo giocato così tutto l'anno. A Bologna abbiamo fatto uguale, solo che a Bologna hai vinto tutti i fenomeni, con la Cremonese hai perso, è scoppiato il mondo, ma siamo fatti così come popolo. E l'altra cosa, oltre al senno di poi, che io... non sopporto, e lo stiamo vedendo in questi giorni, è l'incapacità di assumersi le responsabilità. L'assunzione di responsabilità è una parola che è scomparsa.
Proprio vero.
Tutti attaccati lì alle poltrone, ma aspettiamo le prime dichiarazioni, ma ci incontriamo, vediamo giugno. Ragazzi, è stato un fallimento, il terzo fallimento. A me il cuore si spezza pensando a ragazzini di 15-16 anni che non hanno ancora visto l'Italia ai mondiali.
Parliamo
noi
di questo,
siamo cresciuti come l'estate della vita, perché io mi ricordo l'82, voi no, ma sono ricordi che sono qualcosa di immenso, di meraviglioso. E noi, grazie a questa mentalità, a questa idea di calcio obsoleta, a questa gente radicata, inchiodata sulle poltrone, siamo ancora qua a parlare di queste cose.
Allora, vi devo interrompere un attimo, perché il tempo scorre velocissimo e ci sono tantissimi temi, e sarebbe bellissimo avere una puntata lunga al doppio oggi. Allora, buongiorno, io Mancini, da come ha lasciato la Nazionale, non lo prenderei. Saluti da Luigi R. Poi, buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione, buona Pasqua a tutti. Il deficit calcistico nazionale è in gran parte dovuto sia al numero eccessivo di stranieri spesso scarsi, ma funzionali, e temo e dubito forse anche a volte a pratiche anomale, sia sistema calcio da rivoluzionare. Si guarda solo alla prestanza fisica e alla tattica. Non basta cambiare i vertici, bisogna partire dalle basi. Questo è il messaggio di Italo. E parto e mi collego anche a una dichiarazione. So che Remo... scusate, non sarà favorevole alla introduzione di Gianni Rivera da presidente della FIGC, però lui ha parlato anche della formazione dei ragazzi, ponendo l'accento su cosa ha detto: ho l'impressione che le scuole di calcio non insegnino la tecnica, e questo secondo me è il primo passo che bisogna fare, creare ai giovani una strada certa, sicura, dove la prima cosa che devono fare è quella di migliorarsi su questo piano. E vi introduco questo ragionamento prima di salutare Lorenzo e di proseguire con Remo sul Parma. Vi prego di essere non troppo lunghi, potete discuterne insieme, e vi invito anche a fare un paragone con quella che è la Spagna, dato che entrambi siete molto esperti sulla Liga e su questo, e anche sull'ambiente spagnolo, e paragonandolo a quello che non funziona ad esempio in Italia. Parto con Lorenzo.
Sì, ovviamente io sono grande appassionato di Liga, al di là di queste lavorative. Proprio perché mi sembra un approccio al calcio molto più vicino alla mia idea di calcio. Lì ovviamente è un mondo completamente diverso, sia da un punto di vista del sistema, quindi delle norme, dei regolamenti che sono cambiati, degli obblighi, dei vincoli che hanno le squadre, sia dal punto di vista della cultura. Poi chiaramente sono due cose interdipendenti, sistema e cultura. E dal punto di vista delle riforme, c'è grandissima capillarità in Spagna proprio nel ricercare, nel trovare, nel monitorare il talento su tutto il territorio. C'è una cultura delle squadre B, del filial, della seconda squadra, che ovviamente ha radici molto più profonde rispetto che in Italia. Apro e chiudo parentesi, io non sopporto chi critica adesso le squadre B in Italia. io apprezzo chi invece le ha portate, poi sicuramente ci sono, c'è qualcosa da cambiare, però è già un piccolo passo, una piccola riforma che abbiamo fatto, una piccola innovazione verso un calcio più moderno. Lì ovviamente il principale serbatoio di talento per le squadre spagnole sono le squadre B, e in generale una grande attenzione al calcio giovanile, anche proprio ai ragazzini giovani. Ti faccio un esempio e chiudo. Io settimana scorsa sono stato a Madrid, in camera d'hotel stavo scannando sulla televisione, non era una smart TV, quindi ho dovuto scannare un po' fra i canali principali, e ho trovato questo mondiale under 12 fra squadre di club organizzata dalla Liga ufficiale, sì. Sub 12 la Liga Futures, ed era un prodotto bello perché si vedevano bambini affrontarsi con un agonismo, una tecnica incredibile, e poi trattato veramente nel minimo dettaglio, con due voci in telecronaca, con delle infrastrutture incredibili, e insomma lì vedevi il talento, e io mi sono messo a guardare quella sera, la sera successiva, i bambini che giocavano a calcio.
È molto bello. Remo?
Guarda, io allora rimango incantato. Allora, intanto dico a Lorenzo che sono un incia dell'Athletic Bilbao da 30 anni, quindi capisce quello che voglio dire.
Certo.
E io capisco quando parla di settore giovanile, perché con un bacino d'utenza di 3 milioni di baschi scarsi, tu devi per forza lavorare col settore giovanile. Quindi partiamo da questo. Torno sul calcio, sulla tattica. In Spagna ci sono 3, forse 4 squadre che giocano coi tre centrali. C'è l'Elche, il Celta e il Getafe, più o Getafe, meno, sono loro. La maggior parte delle squadre hanno il numero 10, ma non parlo delle più grandi. Ti cito Isi Palasson del Rayo Vallecano, Fabio Torre al Mallorca, Sanset all'Atletic, che è un po' particolare perché ha un fisico. Però là il numero 10, il trequartista, il creativo, lascia stare Parejo del Villarreal, che io adoro, che per me tecnicamente è un fenomeno, ma Iker Lozada al Levante, cioè sono tutte squadre che cercano di superarsi con la tecnica, con la qualità. Sanno il Levante o il Getafe che quando vanno a giocare con Real Madrid per 70 minuti la palla ce l'hanno gli altri, ma in quei 20 minuti dove ce l'hanno loro vogliono fare male, vogliono giocare, vogliono attaccare in 6, 7, 8 come c'è l'opportunità. Cioè questa cosa qua noi non l'abbiamo. Io vedo delle partite in Liga di una bellezza tecnica, con dei centrocampisti che giocano con due tocchi, alzano la testa, c'è la palla filtrante, in squadre che noi non conosciamo neanche. Io la Liga la guardo, e Lorenzo lo può confermare di qual è il certo livello. Noi siamo rimasti alla tattica, al conquistare palla, alla forza fisica, ma cosa mi preoccupo di conquistare palla quando la palla ce l'ho e la so utilizzare? Io faccio l'esempio del Como di Fabregas. C'ha da Cugna e Perrone davanti alla difesa, sono due sputacci, sono 1,75, non è gente che fa i contrasti, è gente che sa muoversi in campo e che quando la palla sa usare. Noi siamo ancora indietro, cerchiamo ancora, per citare da noi, che è un bravissimo ragazzo e ci ha dato una gran mano, Keita, noi diventiamo matti a Parma per Keita, ma con la palla tra i piedi Keita cosa fa? Cioè, capito? Quindi
mi chiedono,
il percorso è lungo.
Mi chiedono, Anthony, per la precisione, a cosa è dovuta la crescita nei ranking della nazionale spagnola negli ultimi 20 anni, se possiamo replicare qualcosa. Vi prego, siate brevissimi, perché abbiamo circa un minuto prima di chiudere.
Io credo ai discorsi che facevo prima, cioè alla capillarità di scout sul territorio, all'identità delle squadre, alla direzione precisa che ha tutto il sistema calcio spagnolo, e poi al coraggio nelle scelte, e anche un discorso di cultura, perché poi ci sono squadre, ci sono club, come mi segneremo, come l'Athletic Club per esempio, che si autoregolamentano, non hanno bisogno delle regole imposte dalla federazione, ma se le fanno loro per cultura queste regole e si impongono di scegliere solo talenti del loro territorio.
Remo?
Faccio velocissimo. Derby di Madrid, Atletico Madrid, Real Madrid. Il Real Madrid, che non è il mio esempio migliore di te, ma il Real Madrid fa giocare Thiago Pitarci in mezzo al campo, è un 2007,
e Thiago Pitarci va a prendere la palla dentro l'area di rigore, adesso non ricordo se fosse col City o con l'Atletico, se la va a prendere dentro l'area di rigore da playmaker al debutto,
esatto,
e rischia di farti prendere gol.
Sì, cioè, capito, cioè, da noi quando succede, da noi a 21-22 anni sono considerati immaturi, ma aspettiamo un attimo, cioè, poi per tante ragioni, perché da noi dopo 3 partite perse rischi di saltare per aria dalla panchina.
Da noi il risultato conta troppo. Il risultato da noi conta troppo. conta esatto, troppo, finché conta lì. Così tanto il risultato, non si può arrivare a quello, noi lo possiamo inneggiare, ma da noi il risultato conta troppo, perché gli allenatori saltano dopo poche partite.
È quello, cosa io costruisci?
Non sono completamente d'accordo comunque, cioè è vero che conta il risultato, ma perché noi pensiamo che una volta che salta un allenatore il principale modo per arrivare al risultato sia giocare in trincea, mentre se cambiasse esatto. la cultura non ci sarebbe non soltanto quel modo.
Ma questo ragionamento si fa anche sull'ambito della nazionale, perché adesso ci sono due correnti, c'è chi vuole rifondare tutto e poi quelli che dicono sì, ok, rifondiamo tutto, però dobbiamo rivincere subito. Allora, capite che è una contraddizione questa. Se volete rifondare tutto, la Germania ha fatto 2 anni che insomma ha mangiato filo spinato prima di essere poi arrivare a riprendersi.
Quindi, la Germania, scusa Matteo, ha cambiato tutto nel 2006 arrivando in semifinale a un mondiale. Ha detto così non andiamo da nessuna parte, hanno rifondato il calcio.
Esatto.
Vabbè.
Saluto Lorenzo del Papa. Saluto Lorenzo
ciao,
del Papa, lo ringrazio.
Tutti.
Ciao Lorenzo, è stato un piacere.
Allora,
anche per me.
Prima di salutare Remo, voglio chiedergli qualcosa sul Parma e arriviamo naturalmente alla partita, alla trasferta dell'Olimpico. Remo, so che il tempo non è tantissimo, sulla nazionale ci siamo dilungati molto. Il momento del Parma, le parole di Carlos Cuesta te le anticipo io, sembra una coppia in cola alla conferenza della partita prima della partita contro la Cremonese, quindi non sto neanche a leggertela, però ti chiedo il momento del Parma anche post Cremonese, come e cosa ti aspetti domani?
Io mi aspetto coraggio, cioè andiamo a giocare contro una Lazio che ha fatto con i mezzi che ha, Sarri ha fatto qualcosa di incredibile, perché essere settimi ottavi quando il tuo miglior marcatore è Isaksen, che è un'ala in 23 o 24 partite ha fatto 4 gol, miglior marcatore della Lazio, vuol dire che tu c'hai una struttura di gioco, un'organizzazione ammirevole. Giocano con il 4-3-3, non hanno un centravanti, perché non hanno un centravanti, Maldini lo impiegano lì perché non hanno altro, andiamocela a giocare con due centrali, con due esterni che salgono, con un centrocampista di regia in mezzo, con due mezze punte in appoggio a Pellegrino, non muore nessuno, ce la giochiamo alla pari, fenomeni non ne abbiamo, però cerchiamo di dare una svolta a questa stagione che, per l'amor di Dio, ripeto, se in dirigenza hanno chiesto la salvezza a questa, quello è stato ottenuto tanto di cappello, però dobbiamo approfittare per queste, non solo per buttare dentro magari qualche giovane, ma per dare un'idea che c'è un altro modo di giocare a calcio.
Grazie mille a te e grazie al tuo contributo. Alla prossima.
Grazie Matteo,
ciao Remo,
a tutti.
Un abbraccio.
Buona Pasqua.
Voliamo in pubblicità e poi analizziamo la partita.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Allora, chiudiamo con qualche vostro messaggio che avete inviato al 333-920-170. Allora, ma per favore, Mancini inguardabile, abbiamo vinto gli europei grazie alle parate ai rigori di Donnarumma. Io proporrei Sarri. Ecco, a proposito di Sarri, poi parleremo anche con Manuel Angeletti, tifoso della Lazio, anche su quello che secondo lui sarà domani e sull'ambiente Lazio naturalmente. Ciao Matteo, auguri infiniti di buona Pasqua a te e alla tua ragazza, grazie Luca, grazie mille. Poi, buongiorno, bisogna mettere 3 stranieri per ogni squadra e lì è il punto principale. Dico al signor Remo che la differenza fra oggi e una volta è che oggi non si insegna ai ragazzi di scartare l'uomo per poter arrivare a costruire azioni d'attacco. Prende la Bosnia, non fatta di fenomeni, che l'altra sera aveva un gioco spettacolare, sempre primi sui palloni, e questo è quello che fa la differenza. Poi c'è Chicco, sono Chicco, per quanto riguarda la nazionale meritavamo di andare ai rigori, però trovo veramente scandaloso tirare rigori del genere. Come diceva il mio vecchio allenatore, state lontani dalla traversa, basta dire che un rigore lo puoi sbagliare, non è vero. Per quanto riguarda il calcio moderno, fuori dall'Italia, squadroni compresi, subiscono tutti dei gol con delle difese imbarazzanti, a partire dal PSG in giù. Nel campionato spagnolo si vedono troppi gol e troppe difese imbarazzanti. Ecco, questo però è un tema che mi dispiace non aveva più Remo Gandolfi, ma affronteremo poi in futuro. Ora il futuro per l'ambiente di Parma è Lazio-Parma, è la trasferta dell'Olimpico. Partiamo dagli avversari, dagli ospiti, vediamo che ambiente troveremo e lo chiediamo a un loro grande tifoso, Manuel Angeletti. Ciao, benvenuto a Parla in Tribuna.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito Matteo.
Allora, grazie. Facciamo un po' un punto anche sull'ambiente Lazio, perché sì. Insomma, venite da tre vittorie consecutive, siete in un momento di stagione, diciamo, positivo, perché zero gol subiti, o meglio, un gol col Sassuolo, e poi contro Milan e Bologna zero gol subiti, ma direi che il bilancio in questo momento è stato un marzo forse positivo, al netto della sconfitta contro il Torino.
Sono d'accordo, anche perché in questo caso Sarri ha invertito un po' quello che era il trend dell'anno precedente di Baroni, che invece la Lazio era partita forte a inizio stagione per poi cadere nella seconda fase. In questa fase di campionato potrebbe essere un buon prosieguo, sì, e come dici tu, veniamo da tre partite vinte, veniamo da quel Lazio-Milan dove i ragazzi hanno ripreso un pochino la carica dell'ambiente, che come sapete in questa fase è un pochino...
Ne parleremo.
No? Esatto. E quindi Sarri secondo me adesso può spingere, e è vero pure che parlando di punti in campionato la Lazio sembra lontana da un piazzamento in Europa. Però ci abbiamo la semifinale di Coppa Italia, che secondo me è il primo obiettivo in questa fase, ecco.
Perché poi ti volevo chiedere anche quelle che erano le ambizioni di questa stagione per questa Lazio, perché è vero, hai sottolineato la posizione di classifica ottava, 43 punti, diciamo che deve forse guardarsi più alle spalle che davanti, perché davanti si trova un Atalanta 50, quindi sono 7 punti di distacco da quella che si trova davanti. Quindi le ambizioni per questa squadra quali sono a questo punto della stagione?
Bella domanda. Diciamo che le ambizioni paradossalmente sono state già assopite a inizio stagione. Purtroppo con il fermo del mercato ci siamo ritrovati con una squadra arrangiata un po' per Sarri. Quindi le ambizioni quali sono? A questo punto le ambizioni sono di sperare di entrare in Europa dalla via secondaria, che è quella della Coppa Italia, che in realtà poi tu vai a Bergamo, ma poi dopo a casa, poi eventualmente a Inter o Como. Alla Lazio col Como ha preso, mi sembra, 8 gol in 2 partite, quindi non è facile neanche in quel contesto, quindi no. Le ambizioni secondo me non ci sono, ci sono le speranze di andare a Bergamo, strappare la qualificazione e giocarci con un all-in tutto l'eventuale finale di Coppa Italia, perché come dici tu questi 9 punti nelle ultime 3 giornate ci hanno permesso di non rischiare di rimanere impelagati nel calderone delle ultime posizioni, ma comunque stiamo lontani anche da quelle che sono le posizioni sopra, ecco.
Sì, una mezza via, ecco.
Sì,
che esatto, può essere esatto. Un aspetto che è positivo per il Parma domani, ecco. Prima di chiederti qualcosa sul Parma,
sì.
Ti chiedo l'ambiente Lazio, perché è stata un'annata particolare sotto quel punto di vista, e, insomma, sì, rivelaci qualcosa da protesta dei tifosi.
Sì. Sì, diciamo che quello che viene definito da noi, non parlo a nome dei gruppi organizzati, ma quello che viene definito da noi, anche se io facente parte di questa comunità laziale condivido appieno, abbiamo fatto quello che noi definiamo un estremo atto d'amore, no? Comunque rinunciare a qualcosa che ti piace per un bene condiviso è qualcosa che onestamente non mi ricordo si sia visto, sono 20 anni che vado allo stadio, non mi ricordo contestazioni di questo tipo, il che hanno raggiunto anche lidi inaspettati, perché ne hanno parlato anche su Roma, poi se ne parla, ma ne hanno parlati anche Golaso negli States, quindi negli Stati Uniti, insomma testate giornalistiche anche fuori dall'Italia hanno parlato di questa contestazione, e questo sicuramente è il primo, la prima grande riuscita. La seconda grande riuscita è che comunque è un atto d'amore in questo senso, del tutto lecito, del tutto libero da qualsiasi.
Abbiamo perso il collegamento, è saltata la linea, adesso lo ricontattiamo immediatamente. Manuel, nel frattempo leggo qualche messaggio. Cremo, Bologna e Lecce, Atalanta, come finiranno? Ah, Cremo, Bologna e Lecce, Atalanta, come finiranno? Speriamo che nessuna delle due vinca. Insomma, vediamo. Sono gare molto interessanti, speriamo forse nel successo del Bologna a questo punto e dell'Atalanta, questo sicuramente. Ai fini della classifica credo che sia il risultato più auspicabile. Questa è l'ora più bella alla radio, tanti auguri ai conduttori, ai tifosi, al Parma, a tutti, e sabato portiamo un bel punto. Ti ringraziamo Luigi R. Abbiamo ritrovato Manuel, forse?
Sì, eccomi.
Eccoci qua, ti lascio continuare.
Sì, no, cerco di arrivare un po' al punto. Quindi noi, come ci definimmo, era quella di cercare di tirar fuori i mercanti dal tempio, no? Come si diceva, che era sì, la protesta contro la corruzione della fede, la mercificazione del sacro, insomma tutta quella, sì, quella parte un po' romantica. E quindi ecco, questa è una protesta che trova l'appoggio di tutti, non solo degli abbonati ma tutto del popolo laziale, e pretendiamo rispetto e soprattutto che siamo rappresentati in maniera dignitosa da questa società. Quindi, senza poi entrare in altri dettagli, questo è il quanto di quello che è la situazione intorno al tipo Lazio, società Lazio.
Senti, e per quanto riguarda il rapporto col Parma e i tuoi pensieri su questo Parma, cosa mi puoi dire?
Allora, no, io di Parma ho un grandissimo rispetto. Sono un calciofilo cresciuto negli anni 90 con il Parma, che faceva parte delle sette sorelle, da tutti quei giocatori che sono passati da voi, quindi ho bellissimi ricordi. E parlando di tifoseria, c'è un grande rispetto. Voi l'avete sempre avuto nei nostri confronti per Gabriele Sandri, noi nei vostri per Matteo Bagnaresi, quindi è stata anche una bellissima trasferta all'andata da voi, accolti benissimo. Quindi Parma è una piazza che merita di stare più in alto. Questo è il mio pensiero verso di voi, ecco.
No, beh, sicuramente gratissimo, e credo che anche tutti i tifosi gradiranno. Senti, ti leggo a questo punto, siamo quasi in conclusione, perché come ti preannunciavo sarei arrivato lungo, perché oggi abbiamo aperto col discorso nazionale, che puoi ben capire quanto ci siamo dilungati. Allora,
un dramma pazzesco.
Mamma mia. Allora, possibile formazione Lazio, vediamo se sei d'accordo.
Sì.
Motta, partendo da destra,
sì,
poi Marusic, Provsgard, Romagnoli, Tavares, Dele Basciu,
sì,
davanti, Patrick in mezzo e Taylor a sinistra, Isaksen a destra, Maldini in mezzo e Noslin a sinistra. Sottolineo anche il recupero di Basic.
Che credo partita dalla panchina.
Sì.
In dubbio Ghila.
Sì, dico,
ma credo che Sarri lo
leggo
voglia
che
tenere
è fermo, per... leggo che è fermo, però
sì. Non si è allenato un gruppo, leggevo questa mattina, non si è allenato con la squadra. Più Pedro di Noslin, si dice così qua.
Ok.
Però 9 su 11 sono quelli che hai detto tu, Matteo.
Ok, quindi staremo a vedere che partita potrà essere. Naturalmente fa piacere quando c'è questo bel rapporto che fra i tifosi, è poi molto bello. Io scappo in pubblicità, che ormai è tardissimo, ma non posso che ringraziarti per il tuo splendido contributo. Grazie a Manuel Angeletti, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi ragazzi,
grazie, grazie.
Di giornata. Ciao.
Andiamo in pubblicità, poi sentiamo due parole di queste e chiudiamo con quella che sarà la voce per DAZN della partita, Luca Farina.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Ed eccoci qua con la terza e ultima parte di puntata, poi rimane solo la partita. Ma nel frattempo ho un messaggio anche per Simo Collini. Davidone ti scrive: buongiorno Matteo, il primo mio messaggio, per non dimenticarmi in seguito, riguarda tutti voi di Palla in Tribuna e a tutti i radioascoltatori fan del vostro programma di un augurio di felice e serena Pasqua. Giro anche gli auguri alla mitica regista Simo Collini, che è la mia personale enciclopedia musicale vivente, con il suo newsroom che ascolto tutti i giorni. A proposito, quando è che farai un colloquio diretto via WhatsApp con i tuoi fan? Ecco Simo, insomma, stanno chiedendo questo, i fan spingono, Vediamo. Poi ritorniamo al calcio con Pippo, che ci dice: le società straniere, poco interessate ai risultati ma molte ai soldi, costruiscono rose imbarazzanti per poi scaricare sugli allenatori, peraltro ben retribuiti, eventuali fallimenti. Gli allenatori a questo punto cercano con la tattica di sopperire alla tecnica per salvare il posto. Tutto ciò porta ad un'involuzione di tutto il movimento calcistico. Ecco, insomma, condivisibile o no? Poi analizzeremo anche nelle prossime settimane, perché il tempo stringe, ma adesso vi faccio sentire qualche parola di questa e poi andiamo da Luca Farina.
Sandro Piovani, Gazzetta di Parma, buon pomeriggio e buone feste anche, sperando di portare a casa qualcosa da Roma, ma io le chiedo subito come si affronta questa partita dopo 5 partite giocate al top, 5 risultati utili consecutivi, che è stato un record per la Serie A di quel periodo, e poi 2 partite invece maldestre, chiamiamole così, nelle ultime 2 sconfitte. In più c'è stata la pausa. Come arriva il Parma a questa sfida?
Sappiamo di aver avuto, soprattutto l'ultima, una prestazione brutta che non ci è piaciuto e che ovvio ha fatto male, ma dello stesso modo il passato non si può cambiare. Quindi abbiamo provato a essere equilibrati, a vedere il positivo che hai fatto sapere prima, ma dello stesso modo anche abbiamo analizzato il perché delle prestazioni, sia le positive sia le negative, e vogliamo ripartire con forza, vogliamo fare tutto quello che è la nostra mano, che è migliorare il nostro presente, e quello abbiamo fatto queste 2 settimane. Lavorare per tornare sui nostri punti di forza, su evoluzionare la squadra anche per andare avanti con forza nelle prossime 8 partite, ma pensando soprattutto in come far punti domani, che sarà una partita difficilissima contro una squadra che anche è in una striscia di risultati e prestazioni molto molto positiva.
Ecco, anche la Lazio è un po' camaleontica, no? L'ultimo periodo molto bene, poi ha alternato periodi in cui invece non riusciva a far risultato. Dal punto di vista psicologico, che partita si aspetta, sia dal vostro che dal loro?
Loro vengono da una dinamica molto positiva, con vittorie contro Sassuolo, Bologna, Milan e con prestazioni di alto livello. Loro hanno un'identità di gioco molto chiara, sia a livello offensivo e difensivo, e noi dobbiamo ritrovare le nostre certezze. Dobbiamo puntare sui nostri punti di forza, sulla nostra compattezza di squadra, sulla nostra capacità anche per dopo gestire bene la palla e arrivare il massimo possibile nella metà campo avversaria e fare la partita il meglio possibile per quello che ci può approcciare o ci può avvicinare a far punti.
In 3 sono andati in nazionale e hanno giocato praticamente tutte le partite. Cercati tra l'altro con un viaggio impegnativo. Come stanno Abrichi, Suzuki e Cercati?
Secondo me è stato anche un periodo positivo per loro. Hanno avuto la possibilità di avere minutaggio e anche presenze di livello, direi, perché le prestazioni sono state positive. Alla fine Suzuki è riuscito a vincere le 2 partite a Scozia e a Inghilterra contro avversari di livello, ad avere la porta inviolata e a fare anche prestazioni positive sia a livello offensivo che difensivo. Sasha anche ha avuto un impatto positivo giocando a sinistra e aiutando molto, molto la squadra sia a livello offensivo che difensivo, uguale circa. Che anche ha fatto gol, e vengono ovvio con minutaggio, con magari un viaggio che anche è pesante, soprattutto nel caso di Circati, ma tutti sono qua con lo stesso obiettivo e con la stessa mentalità, che è ripartire forte e fare tutto quello che è nella nostra mano per domani fare una grande prestazione e tornare alla dinamica che vogliamo.
Palla in tribuna.
Eccoci qua. Dunque, queste le parole di Carlos Cuesta alla vigilia, nella conferenza stampa di vigilia di Lazio Parma. Io lascio la parola a quella che sarà la voce della trasferta all'Olimpico per DAZN. È qui con noi Luca Farina. Ciao Luca, bentornato.
Ciao Matteo, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, buongiorno. Il Parma ritroverà poi, fra le altre cose, Bernabé e Almqvist, che sono mancati. Almqvist ha avuto un infortunio muscolare che l'ha tenuto lontano dal campo per parecchio tempo, ma Bernabé invece un fastidio allo psoas, che l'abbiamo sottolineato nelle scorse settimane. Ma insomma, si è detto che Bernabé c'è o non c'è, se questa squadra gioca così, è normale che incida poco. Io lascio anche a te l'analisi di questo momento del Parma, come l'hai preparata la partita?
Ma diciamo che è un momento importante nella stagione, lo è in maniera piuttosto logica, perché chiaramente mancano sempre meno partite, la classifica si sta un po' delineando. È un momento importante perché comunque il calendario del Parma, se guardiamo le squadre della parte destra della classifica da qui alla fine, non è sicuramente uno dei più semplici. No. C'è ovviamente la partita cerchiata in rosso, quella in casa con il Pisa a fine mese, che può essere veramente lo snodo, però arrivarci magari facendo fatica nelle tre partite che mancano da lì alla gara interna con il Pisa sarebbe pesante anche a livello di morale. Sì. Credo che il supporto principale ora per il Parma arrivi dalla classifica, che nonostante i due punti nelle ultime quattro, nonostante le ultime due sconfitte, rimane una classifica positiva e una classifica che avvicina veramente tanto l'obiettivo. È chiaro che poi anche nelle valutazioni, ecco, è molto importante tenere in considerazione quella che è la prestazione offerta, perché si può perdere all'Olimpico con la Lazio, sarà una Lazio, insomma, me l'aspetto lanciata per come ha lasciato prima della sosta, per la crescita fatta vedere nelle ultime settimane prima dell'interruzione del campionato. Sarà importante una prestazione, oltre che se possibile un risultato positivo, perché poi da lì passa anche la crescita di nuovo in questo finale. Non ho visto un bellissimo Parma nelle ultime partite, quindi è importante ritrovare in primis la prestazione, poi penso che i risultati possano arrivare di conseguenza, e penso quanto siano state importanti quelle tre vittorie di fila a febbraio, perché veramente hanno dato uno slancio impressionante alla classifica.
Hanno senza dubbio condizionato una stagione del Parma che se avesse rispecchiato l'ordine della bellezza del gioco espresso, molto probabilmente non sarebbe quella la posizione in classifica. Ma ti dico che fra i tifosi l'umore non è dei migliori, perché c'è chi, ad esempio Davidone, ci dice: ragazzi, io vedo alla fine di questa giornata di campionato una distanza di 4 punti dalla terz'ultima, e quindi ci vogliamo definire già salvi? Io non penso proprio, spero di sbagliarmi, e soprattutto che i corsetti tirino fuori gli attributi nelle prossime partite, perché rischiamo di giocare il derby l'anno prossimo. Ovviamente questo è lo scenario peggiore, ma sicuramente il Parma ha delle sfide importanti, l'hai detto: Lazio, Napoli, poi se non sbaglio manca l'Inter, ma poi c'è comunque l'Udinese.
C'è l'Udinese in trasferta prima del Pisa, e poi Inter, Roma, Como dopo
non è
Pisa,
facile, non è uno scenario facile
da chiudere. Non è un calendario tra le squadre che hanno questo obiettivo tra i più difficili, è uno scontro diretto, rimane, ecco, quello con il Pisa, che poi vedremo se sarà già aritmeticamente giusto, se si sarà rilanciato, perché mancano ancora tre partite. Comunque anche solo 9 punti per il Pisa è difficile pensare li possa fare, però può cambiare tutto, insomma, ecco. Però diciamo che lo scontro diretto ad oggi è uno soltanto, è quello con il Pisa. Altre squadre hanno più gettoni, diciamo, da poter giocare in questo senso.
Allora, poi c'è Lorenzo: il Parma credo che dopo due prestazioni imbarazzanti sia chiamato ad una reazione non tanto di risultati, ma perlomeno di intensità, di agonismo, di concentrazione. Credo che almeno l'impegno i tifosi lo meritino. Ecco, questo è testimonianza di quello che ti dicevo, cioè l'umore non è buono per nulla, nonostante la classifica e nonostante tu in queste due settimane, ovviamente non tenendo conto della sosta nazionale, hai vissuto un po' di rendita anche a livello di gioco, anche a livello di risultato. E i tifosi non hanno apprezzato questo, nonostante le tre vittorie consecutive, i 5 risultati utili. Poi c'è Roberto: il problema è che se hai una società con una mentalità con mentalità diciamo non adeguata, non vai da nessuna parte, e questo è il problema nostro. Ecco, anche lì poi dopo si dovrà poi a fine stagione, immagino, fare un bilancio di quella che è stata di quello che è stato il cammino di Carlos Cuesta e di tutti i suoi interpreti, di tutti i suoi giocatori, e capire anche quello che è l'ambizione per l'anno prossimo. Perché se a un certo punto si sta mettendo bene Luca la stagione, come hai detto tu, poi dopo abbiamo avuto un tracollo non positivo, che denota forse anche una mancanza di maturità.
Sì, sono sicuramente dei passaggi anche nella carriera da allenatore di questa importanti. Secondo me un altro elemento, osservando proprio l'andamento della stagione, è che 3 sconfitte di fila finora non le ha mai fatte il Parma, e adesso c'è lo scenario perché possa insomma entrare la terza. Sarebbe anche quello un indizio, mi fa pensare che poi tutto sommato non abbia mai veramente intrapreso un loop negativo di risultati il Parma. Ogni tot è sempre arrivata una vittoria che magari anche in uno scontro diretto alleggerisse un po' la situazione, che tenesse sempre un po' di margine. Non ha mai avuto in questa stagione davvero l'acqua alla gola, come invece magari è capitato alla Cremonese, per fare un esempio, di una squadra che ha raccolto tanto all'inizio e poi ha avuto una picchiata che ha portato al cambio in panchina, che insomma prima di Natale sembrava inimmaginabile per il girone di andata della Cremonese. Quindi quella situazione di acqua alla gola, di emergenza, di assoluta necessità, il Parma non l'ha vissuta, e forse anche per questo ci si poteva magari attendere una crescita di partita in partita. Secondo me in certi passaggi della stagione si sono visti dei miglioramenti anche sul piano della proposta. Rimane, come hai detto tu, una squadra che ha eccezionali numeri difensivi, di fatto la miglior difesa della parte destra della classifica, è il peggior attacco del campionato. È una squadra che è estremamente riconoscibile in ciò che vuole fare in campo, e penso che alla fine, se poi la stagione andrà come tutti i tifosi del Parma sperano e come in primis questa si augura, le valutazioni partiranno su di lui dal lato oggettivo, perché poi la richiesta all'inizio della stagione era quella di centrare un determinato obiettivo. Se questo obiettivo verrà centrato, poi è chiaro che poi la società farà delle valutazioni, se nella sua logica, nella sua ottica, la rosa a disposizione, il materiale a disposizione permetteva di poter fare un campionato di tipo diverso, di esprimere magari anche un calcio di tipo diverso, faranno delle valutazioni su di lui. Però penso che il risultato sia indispensabile poi per aprire ogni valutazione. Se arriverà il risultato, poi allora si potranno fare delle valutazioni anche di secondo piano, però è troppo importante appunto mantenere la categoria. E comunque è vero che poi c'è lo scenario, come anche qualche ascoltatore ha detto, di poter essere magari a più 4 al termine di questa giornata, però al momento le distanze sono altre, le distanze sono più rassicuranti, c'è un più 7, quindi è sempre largo insomma per il momento la distanza. Però è chiaro che è un momento che non va sottovalutato, questo sono d'accordo.
Beh, quindi sarà anche la società a stabilire quello che penso che sia il confine fra il lavoro di questa, che ha sfruttato i suoi giocatori al massimo o al massimo rendimento che lui credeva raggiungibile, oppure il lavoro di questa, che in questo senso non è stato fatto come doveva essere fatto, nonostante magari una salvezza raggiunta. Questo poi saranno discorsi che si faranno al termine della stagione, sono d'accordo con te. Nel frattempo io sono in chiusura, quindi ti ringrazio, ti ascolteremo naturalmente la tua descrizione, le tue parole durante la partita. Grazie Luca Farina, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, a presto, buona Pasqua, un abbraccio.
Un abbraccio. Allora, noi siamo in chiusura, naturalmente vedremo quella che sarà, abbiamo parlato un po' di tutto, avevamo tanti temi, dall'addio di Gattuso alle dimissioni di Cavina e di Buffon, insomma la partita di domani, c'erano tanti temi sul tavolo, spero di averli analizzati tutti, spero che la puntata vi sia piaciuta. Ringrazio Simonetta Collina e la regia, ringrazio tutti i miei ospiti, da Lorenzo Del Papa, Remo Gandolfi, passando per Manuel Angeletti, naturalmente Luca Farina. Palla in Tribune termina qui, la partita potete ascoltarla in Radio Cronaca sulle nostre frequenze, naturalmente domani alle ore 20:45, anche da me un grande saluto e un abbraccio, di buona Pasqua, ciao!